Allora, andiamo in Israele perché abbiamo alcune domande da chiederti su questa situazione con la guerra tra Israele e Hamas. E citiamo alcuni giornali per avere un'immagine completa della situazione. Il quotidiano: Hamas lancia 2.000 razzi e accende la rivolta degli arabi in Israele.
Quindi hai capito? Quindi i arabi in Israele, gli arabi in Israele si stanno rivoltando, che sono già dentro in Israele, e Hamas ha lanciato più di 2.000 razzi fino adesso. Cosa dice? Leggi il giornale qualche stralcio.
Una sinagoga è stata bruciata, centinaia di auto sono state date alle fiamme, decine di teppisti arabi vagano per le strade. Gli islamici li incitano ad attaccare le proprietà ebraiche. La reazione di Gerusalemme sono le incursioni aeree che hanno colpito 600 obiettivi. Sarebbero riusciti a eliminare quattro membri dello Stato Maggiore del braccio militare di Hamas.
Amen, amen. Poi anche la DN Cronos.
Gaza, da lunedì lanciati 2.000 razzi su Israele. Sono 119 i morti a Gaza dall'inizio delle ostilità con Israele. Secondo le autorità di Gaza, tra i 119 morti ci sono 27 minori. I feriti sono almeno 600, affermano secondo l'ultimo bilancio riportato da Times of Israel. Sono invece 9 i morti in Israele da lunedì.
Ok, quotidiano.
Israele, maxi attacco a Gaza, colpiti i tunnel di Hamas. Netanyahu dice: non è finita, raggiungeremo ovunque i leader di Hamas.
E però li hanno anche provocati, eh? Perché Israele come vendetta è lo stesso livello degli islamici, vendetta per vendetta.
In che senso li hanno provocati? Come è iniziata questa guerra in Israele? Chi ha cominciato? Perché hanno iniziato?
Allora, cioè, non è che ho potuto seguire tantissimo, però sembra che gli arabi stavano festeggiando la fine del Ramadan, no? Gli estremisti palestinesi, estremisti islamici, tutti stanno festeggiando la fine del Ramadan. E allora, però, gli israeliani hanno messo dei limiti, cioè, hanno messo dei limiti quanta gente poteva andare sulla spianata delle moschee, sul Monte Sacro, no? E però questi qua non gli è piaciuto, gli islamici non volevano essere limitati ad andare a casa loro, al loro tempio che appartiene a loro. E loro dice, beh, sì, lo so, dico, va bene che la spianata delle moschee è dentro Israele, le zone controllate da Israele, però quelle moschee sono nostre, decidiamo noi in quanti andiamo. Israele ha detto, no, dovete andare in gruppi limitati, e questo ha provocato la rivolta. E quindi hanno cominciato a lamentarsi e a fare degli attacchi contro Israele. Poi allora Israele ha reagito a questi attacchi.
Durante il Ramadan.
Sì, durante il Ramadan. E allora cosa è successo? C'è un duello tra le forze armate israeliane e contro i missili, più di 2.000 appunto, che il palestinese ha cominciato a lanciare, missili forniti dall'Iran, eccetera. E poi è intervenuta l'aviazione, quindi missili contro aviazione, e come tutti sappiamo ne hanno mandato più di 2.000. Quindi cos'è che
Sì.
vogliono quelle di Hamas, cosa vogliono ottenere da Israele? È semplicemente la distruzione e il genocidio totale con Israele. Cosa vogliono quelli di Hamas? Cosa vogliono ottenere? Beh, innanzitutto Israele li ha provocati, ha sbagliato a provocarli. Capito? Quelli là è... C'hanno un libro sacro che dice che la gloria più grande è morire in battaglia uccidendo nemici, quindi questa gente qui è inutile che vai a pestargli la coda quando dormono, lasciali in pace, tranquilli. Quindi i palestinesi, gli islamici dicono che le moschee appartengono a noi, decidiamo noi in quanti andiamo a pregare lì. Israele dice no, voi siete quelle moschee islamiche, sono nella zona sotto il nostro controllo e decidiamo noi. Quindi praticamente qui nessuno vuole comportarsi in un modo cavalleresco, educato, gentile. E hanno fatto, gli ebrei hanno fatto l'errore che il governo fa in Italia, i governi fanno in Europa, che usano il Covid come scusa per imporre la loro autorità. Israele ci ha provato, però siccome Questi qui sono su un campo minato, appunto religione contro religione, e quindi è andato a stuzzicare, capito? In Italia non è successa la guerra civile perché sono tutti o tutti cattolici o tutti atei, maggioranza, quindi si sopportano, ormai si conoscono. Però in Israele no. In Israele ci sono gli islamici che vogliono ammazzare tutti gli ebrei che invece non mollano Gerusalemme se non le ammazzi loro. Quindi è una situazione che non si può risolvere. Quindi, va bene, c'è un articolo di Repubblica, cos'è che dice?
Sì, Repubblica dice: Medio Oriente, l'esercito israeliano attacca Gaza con aviazione e carri armati. Netanyahu dice: andremo avanti per tutto il tempo necessario. Il portavoce delle forze armate dice: nessuna truppa ha varcato il confine. Il premier israeliano: ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto a Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità.
Bene, significa che le parti si fanno più bellicose, brutte notizie per la pace. Va bene, infatti qua TGCOM 24 cosa dice? Medio Oriente, Netanyahu cosa dice?
TGCOM 24, Medio Oriente, Netanyahu. Israele accrescerà la potenza degli attacchi.
Quindi praticamente questi, sai, si provocano l'un l'altro e non c'è via di uscita. Cioè, per questo che deve venire l'Anticristo, deve venire la Terza Guerra Mondiale e altre guerre, la guerra atomica, deve venire l'Armageddon. Non si può ragionare con due parti che ragionano solo lingue di vendetta, morte, distruzione. Vedi, per esempio, sono 2000 anni, beh, diciamo 1400 anni, che il cristianesimo fa la guerra, ma anche convive con l'Islam, hanno un codice di onore che, insomma, hanno fatto delle guerre, e le crociate, per esempio, che l'hanno provocate le religioni cristiane di Roma hanno provocato le crociate, che non dovevano farlo, perché dovevano andare a liberare la tomba vuota di Gesù. Ma cosa ti interessa una tomba vuota? E hanno fatto 9 crociate. Gli islamici la prima l'hanno persa perché sono presi, poi le altre 8 le hanno vinte. Perché? Perché Dio non è con i cristiani che fanno queste cose. Dio non è dalla parte dei cattolici o protestanti che siano, che fanno queste cose qua. È contro. Dio è contro la Chiesa cristiana quando fa cose sbagliate. Dio non è ebreo. Vabbè, Gesù non è cristiano dal cristianesimo degli uomini. Non gli interessa niente il cristianesimo, quelli alla finestra col pennello da in bianchino a benedire che cosa benedice. Mm-hmm. E Dio è dalla parte della giustizia. Quando Israele è fuori binario, botte Israele. Quando cristianesimo fuori binario, botte cristiani. Gli ha fatto perdere 8 crociate su 9. Perché Dio non le ha difesi? Perché erano un branco di politici travestiti da cattolici. Va bene, ecco. E oggi è praticamente lo stesso. Povere pecorelle che non conoscono la Bibbia. Queste pecorelle di queste chiese non hanno ancora capito che i lupi, i loro gerarchi, li hanno addestrati come degli, li hanno imbambolati a non leggere la Bibbia, a non ascoltare da Dio. Devono andare ogni giorno a prendere la comunione perché sennò vanno all'inferno. Bugie del diavolo. Ebrei 10 dice: siamo stati resi perfetti una volta per sempre. Ebrei 10 dal 10 al 14. Gesù Cristo ci ha resi perfetti per sempre. Lo leggiamo ai cattolici, dicono: sì, ma io rimango alla mia opinione, nessuno mi tocchi la mamma. La mamma di chi? La mamma di Gesù, nessuno, che te la tocca? La mamma di Gesù è una santa. Sì, io ce l'ho con quel diavolo travestito da Madonna, mica ce l'ho con Maria, la madre di Gesù. Ce l'ho con quelli di Matteo 24:24, ci saranno falsi cristi, falsi profeti e quindi false Madonne. Va bene. Ci siamo fino a qui?
Sì, una domanda, perché parlavi di giustizia, ma la cosa giusta in questo caso, in questa guerra, non sarebbe, visto che Gerusalemme appartiene agli ebrei, anche se loro mettono restrizioni, i palestinesi devono sottomettersi perché vivono sul territorio ebraico. Così come la striscia di Gaza che appartiene ai palestinesi, gli ebrei lì dentro devono sottomettersi ai palestinesi e alle loro regole. Non è questo giusto?
dipende dal punto di vista, è sbagliata dal punto di vista islamico, perché secondo loro Gerusalemme non appartiene agli ebrei. Perché? Perché il Corano dice, bueno, non lo dice, però loro interpretano che il Corano dà Gerusalemme a loro, perché lì il profeta è andato lì e ha avuto delle visioni, eccetera. Va bene? Quindi per loro Gerusalemme appartiene agli islamici. Loro credono che non Isacco ha ricevuto le benedizioni di Dio, ma è stato Esaù che è stato bene. Secondo loro, chi gli ha detto Maometto. E Maometto gli ha detto, apparso un angelo in una caverna, gli ha detto, ma questo angelo è di Dio o non di Dio? E beh, devi chiedere a Maometto queste cose. Cioè, capito? Quindi è qui che è così che cominciano le religioni. C'è la Chiesa Mormone che c'hanno Joseph Smith che gli è apparso un angelo e gli ha dato delle piastre d'oro con delle scritte che nessuno sa dove sono queste piastre, e loro tutti a seguire Joseph Smith. Arriva il testimone di Geova, spunta uno, Russell Rutherford, predicatore del 1800, che si erano fatti influenzare dagli ebrei, quindi per tenersi questi ebrei che avevano evangelizzato a New York dovevano abbassare Gesù e innalzare Dio, Geova. Se no gli ebrei se ne andavano dalla chiesa. E allora dicevano, no, non perdiamo tutti questi nuovi discepoli, tutti questi giudei che sono diventati. E allora abbassiamo Gesù e innalziamo Geova. E gli ebrei sono rimasti nella loro chiesa, testimone di Geova. Va bene, così ognuno si gira la pizza alla sua maniera. Io settimana scorsa ho parlato con dei cattolici, che persone nuove che non mi conoscete, io non sono né cattolico né protestante, mettiamo avanti, sono cristiano, sono un cristiano della Bibbia. Non sono tutti così, assolutamente no. Mm-hmm. E parlavamo appunto della Madonna, dice guarda che io non c'è niente contro Maria, ma Maria la madre di Gesù, non c'è niente di contro, e la falsa Maria, che io non mi piace. Matteo 24:24, poi mentre stavo pregando adesso, ci saranno falsi cristi, falsi profeti, false Maria, falsi Paolo, falsi angeli di luce, secondo Corinzi 11, falsi angeli. Ce l'ho con la falsa Maria, mi dico, tu non credi alla madre di Gesù, ma che cretinate stiamo dicendo? Perché io non credo ai falsi cristi, vuol dire che non credo in Cristo. Ma non diciamo baggianate, certo che ci credo. Ma la madre di Maria è nella Bibbia, però seguire Maria così come nella Bibbia. Noi vediamo Atti capitolo 2, c'era Maria e le altre donne insieme ai fratelli di Gesù che pregavano, insieme agli apostoli. Pregavano non alla Madonna. Questa è una baggianata di Međugorje. C'è gente che va a Međugorje, c'ha visioni, c'ha estasi celestiali. Ma sembra che ce l'hanno anche i musulmani quando pregano Maometto. Ce l'hanno anche gli indù, che quando pregano gli indù hanno estasi celestiali. Ma l'estasi che te la può dare un mago dell'Egitto che era lì a fronteggiarsi con Mosè ad Aronne? Le estasi. Quindi ci sono i cristiani, i cattolici che seguono la Bibbia, che non appena si aprono gli occhi e la Bibbia dice A, non vanno B. E ci sono i cattolici che la Bibbia non la seguono. La Chiesa cattolica è divisa in due. C'è la Chiesa dell'Argentino, il massone che è arrivato dall'Argentina. Va bene, c'è che loro la Bibbia non gli frega niente, loro vogliono la tradizione. E c'è la Chiesa cattolica invece cristiana, come Viganò. Va bene, anche lui crede alla Madonna e tutto, però perché nessuno gliel'ha spiegato, poveraccio. Va bene, quindi ci sono i cattolici che seguono la Bibbia e i cattolici che non la seguono, seguono il prete. Mm-hmm. Va bene, e questa qui è questo tipo di cattolicesimo che io non credo e che nessuno deve crederci. D'accordo? Mm-hmm. A posto, Angelina. Andiamo avanti che c'è domande.
Sì, torniamo alla guerra in Israele.
Dimmi.
Non credi che è esagerato iniziare una guerra con la scusa di queste restrizioni?
Devi dirglielo a Israele questo. È Israele che l'ha iniziata. Cioè noi dobbiamo dire giusto il giusto, sbagliato lo sbagliato.
È stato Hamas i primi a lanciare 2000 missili.
No, è stato Israele che ha ristretto la loro adorazione nel loro tempio a Gerusalemme.
Ah.
È un po' come in Italia ci sono questi nazisti travestiti da politici, ripeto nazisti, travestiti da politici, che usano il Covid perché tu non puoi andare in chiesa a pregare. Quindi puoi andare in negozio a comprare bottiglie di alcol, puoi andare, di alcolici, puoi andare al supermercato a comprare la mortadella, ma in chiesa no. In chiesa no, perché? Perché c'è il Covid, quindi sono scuse. Poi quando toglievano il presepe dalle piazze, perché? Perché dicevano gli atei politici di sinistra? Perché offende i musulmani. Ma lascia che siano i musulmani a lamentarsi, branco di imbroglioni, bugiardi e falsari. No, dobbiamo rispettare le altre religioni. E quando mai ti ho rispettato la religione cristiana? Comincia a togliere gli aborti se vuoi rispettare noi cristiani. Quindi usano queste cose, questi paraventi per fare le loro... Quindi Israele ha fatto il suo sbaglio. Ha detto non potete andare più di tot numero, sì. Perché ha detto no, noi ci andiamo. Alla Mecca ci andiamo in tot e noi qui vogliamo andare in tot. E Israele, se avesse avuto un po' di sale marino, un po' di sale nella zucca, avrebbe detto vale la pena di provocare questi qua che non vedono l'ora di essere provocati? Non vale la pena. E quindi vaglielo a spiegare a Netanyahu. Netanyahu è il migliore presidente che Israele ha mai avuto. Ciò nonostante è ebreo. E questo è il suo problema. Il problema degli ebrei è che sono ebrei. E questo è l'unico problema dell'ebraismo. Cosa vuol dire? Perché sono ebrei di Israele invece di essere ebrei di Cristo. Capito la situazione?
Sì.
Oh.
Sì, sì, sì.
Io sono dalla parte di Israele nel senso che Dio li protegge in vista della loro conversione. Vedi Romani capitolo 9, Romani capitolo 11. In vista della conversione che non c'è, va bene? Dio li protegge. Adesso però non li sta proteggendo molto. 2000 missili sono partiti, non hanno fatto molto danno, hanno ucciso un po' di gente. Mm-hmm. E Israele sta, come al solito, vince perché c'ha l'aviazione. Israele è l'esercito migliore del mondo. Va bene, sta usando il pizzico della sua potenza contro questi qua. Potrebbe sbaragliarli, impacchettarli, mettersi i treni, mandare tutti quanti in Arabia Saudita se vuole. Non lo fa perché non è politicamente corretto. E il discepolo di Obama, come si chiama, Biden, gli dice no, dovete essere educati. Vedete come siamo educati noi? Va bene, dimmi Angela.
Sì.
Va bene.
Comunque Israele ha perso poche persone paragonato con Hamas. Quindi Hamas dall'inizio di questa guerra, che è da lunedì, hanno iniziato con i missili, hanno perso tante persone paragonato con 9 solo morti in Israele.
Sì, sì, d'accordo. Sì. Però è cominciato che non doveva cominciare. Poi c'è stato anche il problema che Israele voleva cercato di impossessarsi delle terre, delle case che erano di islamici e loro vogliono dare agli ebrei. Mm-hmm. E quindi facendo così, cioè i musulmani si sono offesi e allora... quindi è successo il patatrac, va bene, quindi tra il portargli via le case, portargli via le terre e fermarli dalle preghiere, cioè non puoi fermare la gente dal pregare, cioè devi rispettare gli islamici quando vogliono pregare. In Europa no, invece i politici non rispettano quando i cristiani pregano, perché i cristiani sono fessi, si sono rincretiniti e non dicono niente, quindi i politici hanno capito, questi sono cretini, quindi fermiamoli e comandiamo noi, e lo stanno facendo. Perché? Perché la Chiesa in Europa si è rincretinita. Ci sono dei sonnambuli che non sanno cosa fanno. Gli dicono, fa questo subito, non pregare, d'accordo. Lockdown, non c'è problema. Siete fessi, grazie. Questo è il cristianesimo. Invece gli islamici saranno la religione sbagliata, ma non sono fessi e cretini, sono svegli. I cristiani dovrebbero imparare da loro, non la ideologia, ma il modo di fare. Non la violenza, però io credo nella violenza, però spirituale. Va bene?
E volevo chiederti una domanda. Un giornale, Piccole Note, ha pubblicato questo articolo dove dice che Hamas ha proposto una tregua, però Netanyahu ha rifiutato. E perché? Perché continua Netanyahu con questa guerra quando potrebbe fare pace subito?
Beh, Netanyahu, come la vedo io, poi non è che cioè non è che sappiamo tutti i trucchi e i segreti, io non lo so. Però come lo vedo io, Netanyahu non accetta una tregua che Hamas la propone. Hamas non è che propone la tregua perché vuole bene Israele, La propone perché gli conviene. Adesso ha fatto il grande spettacolo, ha mandato 2000 missili, tutti gli islamici del mondo sono lì a lodare Allah e Maometto, dico vedi loro come adesso troppo comodo per Hamas, facciamo la tregua. Israele dice calma, ci avete tirato 2000 missili, permettete che adesso noi facciamo anche noi un po' di spettacolo e giustamente Netanyahu dice no, adesso andiamo avanti.
Occhio per occhio.
È un atteggiamento cristiano? Non lo è.
No.
Non lo è. No. Infatti i cristiani non fanno questo. L'hanno fatto durante le crociate anche peggio. Durante le crociate i cristiani come l'argentino che è di Roma hanno fatto guerra dopo guerra dopo guerra dopo guerra perché volevano controllare Israele. Israele c'erano gli ottomani, perché non li lasci in pace, scusa. No, da lì a spodestarli a casa loro, e quella era a casa loro, la Turchia e l'impero ottomano. E allora li hanno provocati, e infatti Dio non li ha benedetti per niente, hanno perso tutto. Però adesso Netanyahu c'ha le mani legate, non è che non può fare nient'altro che andare avanti adesso, perché lui, Netanyahu, ha detto Hamas la pagherà cara. Perché dice, come? Mi mandi 2000 missili, mi mandi? Oh, nelle tue intenzioni tu vuoi ammazzare 2000 volte, quindi poteva esserci, va bene. Però dice che un sacco di missili sono finiti nel Mediterraneo, questi qui non possono paragonarsi all'esercito israeliano, che è il migliore del mondo. E schiocca le dita e l'esercito parte. Invece loro sono solamente le gridare religione, ma non è che sanno combattere. Non hanno l'unzione di Allah, perché evidentemente o Gesù o Allah deve essere falso. Quindi guardare un po' i risultati e vedere chi è quello falso. Un Dio falso qui c'è di sicuro. Ciascuno giudichi qual è il Dio falso. Qual è il Dio delle profezie? Chi è Maometto o Gesù quello delle profezie? Chi è che ha adempito le profezie dei due? Insomma, studiare il Corano, studiare il Vangelo e ognuno si faccia un'idea, non sta a me a dire cos'è che uno deve credere.
Hai detto prima che Israele ha sbagliato perché non dovrebbe fermare la gente dal pregare, quindi permettere ai musulmani di fare le loro feste, le loro preghiere, è sbagliato fermarli. È arrivato adesso questa domanda da parte di Alfredo, che dice: ciao fratello, secondo te devono praticare il Corano? Secondo me no.
Devono?
Devono praticare il Corano. Secondo me no. È buona questa guerra. Dopo che gli islamici hanno provocato il terrore sulla terra, si permettono anche a festeggiare il Ramadan.
Cazzo, cosa qui? Altro occhio per occhio. Questo è 100 occhi per un occhio, 1000 denti per un dente, questo qua.
Quindi devi permettergli di fare le loro preghiere se sai che sono sbagliate.
Com'è che si chiama?
Questo è Alfredo.
Caro Alfredo, Dio ti benedica, grazie per il messaggio. Ma vedi, viviamo nell'era dell'amore e del perdono, della grazia e del poggere l'altra guancia. Arriverà l'era di, come tu dici, di distruggere questo, quell'altro, di distruggere false religioni. Arriverà quella, si chiama Armageddon, ma non è ancora arrivata. Viviamo ancora nell'era del Calvario, che dobbiamo soffrire, essere vittime per poter convertire i nemici. Viviamo ancora nell'era: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché radunerai così carboni accesi sul suo capo. A me la vendetta, dice il Signore. E Romani 12, no? Quindi in questo momento noi siamo chiamati a amare i nemici, da mangiare, da bere ai nemici. Non siamo chiamati a distruggere il Corano e distruggere l'Islam. Perché? Perché Dio li permette. Dio ha permesso a Caino di uccidere Abele, ha permesso ai farisei di crocifiggere Gesù, ha permesso nei secoli i martiri di morire, i romani e poi la Chiesa Cattolica di perseguitare con l'Inquisizione la falsa Chiesa Cattolica. il vero cattolicesimo sono quelli che credono alla Bibbia. Quindi no, 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 non è il momento di fare guerre, fratello, è il momento di seguire l'esempio di Gesù. Il mondo è stato conquistato dai cristiani non permettendo alle religioni opposte di continuare, come fece Teodosio che uccideva nel IV secolo. Teodosio uccideva, perseguitava chi non era cristiano, con la benedizione dei cristiani. E lì l'asino è cascato nella fossa. Quindi i cristiani divennero uguali ai pagani, i perseguitati divennero persecutori. No, non è il momento di fare guerre, caro fratello. Infatti, nelle nazioni dove i cristiani si umiliano davanti alle leggi sbagliate, come la blasfemia contro Maometto, che viene usata male, chiunque può accusare chiunque, basta che dire questo qua. Ha detto mezza parola sbagliata a morte. E i cristiani lì, come Pakistan appunto, si sono conformati. Non parlano di religione, se sono furbi. Va bene? E quindi anche noi dobbiamo conformarci, come in Europa, come nelle catacombe, sulle persecuzioni romane. I cristiani si conformavano. I romani vogliono ucciderci e noi andiamo nelle catacombe, noi andiamo a casa nostra, noi adoriamo in casa nostra. È proibito, noi lo facciamo lo stesso, nessuno lo sa. Invito un amico a bere un tè e tra un tè e l'altro parlo di Gesù. Cioè trovavano il modo di evangelizzare, di continuare, di crescere nella fede. In 2 secoli e mezzo, va bene, il mondo è stato vinto a Cristo. Però come sta facendo Israele, mi rendo conto che tu sei filo israeliano, ma lo sono anch'io, ma non la Israele fuori binario, l'Israele di Cristo, che ancora non lo è. Quindi Israele doveva. Il problema di Israele è che sono israeliani, il problema degli ebrei è che sono ebraici. Cosa dovrebbero fare questi poveracci che gli diano un missile in testa? Devono diventare cristiani e non lo faranno nell'immediato futuro. Va bene? E non devono difendersi? Sì che devono difendersi, lo stanno facendo. Infatti sto dicendo che Netanyahu non ha scelta che deve continuare nella battaglia, perché deve assolutamente dare una lezione ad Hamas, perché sennò questi qua settimana prossima lanciano altri 2.000 missili. E loro devono andare avanti e Dio benedica questi soldati israeliani che rischiano la vita, andare dentro Gaza a stanare porta per porta quelli che cercano. D'accordo, però se loro avessero ascoltato Gesù, questo non era necessario, non avrebbero provocato gli islamici, non ci sarebbe stato questo problema. Va bene, infatti tante guerre non erano necessarie, bastava che gli ebrei si fossero comportati come i cristiani e alla fine tornava Gesù, rapimento e Armageddon e ci pensava lui. Infatti cosa fanno i cristiani in Europa? Niente. Un po' perché sono addormentati come marmotte. Un po' perché Gesù dice di non contrastare il male, va bene? Quindi i cristiani in Europa convivono, però sono un po' troppo marmotte. Potrebbero fare qualcosa, potrebbero fare uno sciopero dalle tasse. Noi non paghiamo le tasse, tutti i cristiani d'Italia, quanti sono i cristiani d'Italia? Se metti tutte le sette, la setta cattolica, la setta protestante, e la mormona, e Testimone di Geova, tutte queste sette, si accordasse almeno su un punto. Dal mese prossimo, fra 30 giorni, non paghiamo più le tasse se non tolgono l'aborto dalle leggi. E si sveglieranno. Se volete abortire, abortite per conto vostro, vi pagate un dottore. Ah, cucchiaino d'oro, i dottori arricchiscono, t'arrangi. Chi te l'ha di andare a letto con la persona sbagliata? Ti svegli. Ma c'ho già figli e non riesco a mantenere i figli e poi andare a lavorare per comprarmi la macchina, la televisione, il telefonino, le cuffie. Fai senza. Pianti le patate e le mangi, ma gli aborti no. Assassino. Non si uccidono i bambini. Ma quello è un feto. E che accidenti te l'ha detto a te che è un feto questo qua? Dove è scritto? L'ha detto il signor ateo. E il signor ateo che s'arrangi? Quindi se i cristiani facessero uno sciopero delle tasse, a casa loro mentre si bevono il cappuccino, uno sciopero delle tasse, ma quando cominciano a essere 2-3 milioni, cosa vuoi che faccia la Digos, l'Eurogent Force, l'Euro Merkel e l'Euro Bruxelles? Un fico secco. Niente possono fare, niente. Si blocca tutto. Però i cristiani lo faranno? No, ma figure. Sono lì. E il diavolo ne ha messi uno contro l'altro, a beccarsi come i galli, i galletti, e il diavolo tutto contento sfregarsi le mani. Oh, guarda i cristiani come si odiano, oh, guarda quel protestante, quel cattolico, guarda come si odiano. Perfetto, signori demoni, missione compiuta, adesso preparà la strada per l'anticristo. Se questi fessacchiotti cristiani si unissero, va bene? Unissero e dice, cosa facciamo? Beh, che so, votiamo tutti questo partito. E un partito però, attenzione, deve contro l'aborto, contro le depravazioni sessuali, deve lasciare che i cristiani preghino, senza violenza islamica, solo violenza delle imposte, violenza delle tasse. Va bene?
Sì. Tornando alla domanda di Alfredo, voglio chiederti, lo so che anche nel Vecchio Testamento degli ebrei ci sono scritture che dicono di permettere al straniero di vivere in pace in mezzo a te. Quelli che erano non ebrei erano chiamati stranieri, quindi trattare bene il straniero. Quindi gli ebrei adesso dovrebbero trattare i palestinesi bene per vivere in pace.
Certo.
Però questo significa che se nella tua città ci fossero buddisti, musulmani, atei, tu devi permettere a tutti a fare le loro pratiche religiose?
Certo, assolutamente sì.
Anche se sai che è sbagliato?
A casa loro possono fare quello che vogliono.
Ah.
E certo, sì, non è il tempo di Teodosio, imperatore romano, che perseguitava, arrestava e uccideva chi non era cristiano. È lì che è cominciata a cascare la Chiesa. I cristiani devono alzarsi da loro di dietro paralizzato e andare a evangelizzarli questa gente. Capisci? Invece le Chiese sono 99% un branco di paralitici. Paralitici cronici. Dovete togliere le panche di Chiesa e mettere sedie a rotelle. Paralitici avanti. E loro li portano dentro sulla barella, li siedono sulla sedia a rotelle, ascoltano il sermone, rimettono sulla barella, avanti con l'ambulanza a casa. Perché nello spirito è così che succede. Capito? Il governo ha proibito le preghiere. E il governo non ha il diritto di proibire le preghiere. Cosa aspettano a prendere la Costituzione e dire nessuno può interferire con la fede di un altro? Male, ci vuole la mascherina qua e là. Certo, guarda, un metro di distanza come nei supermercati. E il governo dice no, questo non va bene con Carlo Marx e noi non paghiamo le tasse. Questa è una chiesa attiva. Va bene. Io non pago il 50% di tasse sul mio stipendio, pago niente finché posso. Poi c'è, non è che poi, perché te lo tolgono automaticamente. Adesso c'è, ho letto un articolo, toglieranno automaticamente i tuoi soldi dalla posta, conto corrente postale, ti tolgono i soldi automaticamente se loro dicono che devi pagare questo e pagare quello, te lo tolgono. Quindi ragazzi, togliete i soldi da conto corrente postale da tutte le banche, investite, andate nel posto dove Dio vi guida e compratevi, siete contadini, comprati il trattore, se sei contadino comprati i cavalli, ci sono dei posti del terzo mondo ancora li usano, e così via. Va bene?
Sì, va bene.
Quindi,
poi
Alfredo ha risposto? O?
Sì.
Quindi lui è dalla parte, lui dice che bisognerebbe fermare, cos'è? Fermare la religione islamica?
Sì, cioè non permettere loro di praticare il Corano e fare la loro religione perché sappiamo che è sbagliata.
Ma cosa c'entra? Ma questo è quello che stanno facendo i governi atei, cercano di fermare noi e praticare la nostra religione. Mm-hmm. Non è quello che è il modo che Gesù vince il mondo. Va bene, il mondo si vince con l'amore, non fermando la religione degli altri. Cioè non cacci via le tenebre della tua casa spingendo, aprendo le finestre e spingendo le tenebre fuori delle religioni sbagliate, ma togli le tenebre dalla tua casa accendendo la luce, Gesù, l'evangelizzazione. Avanti Angela, io credo che abbiamo esaurito questo.
Ok, allora in questa guerra tra Israele e Hamas, l'Europa da quale parte sta?
Ma l'Europa sta cercando di essere equidistante. L'Europa sembra che solo l'Austria sia schierata dalla parte di Israele, e va bene, però molto poco le altre nazioni hanno fatto niente. L'Europa è un mammut confuso che come al solito non va da nessuna parte. Un mammut, niente, gli manca un capo. Attualmente sta cercando di accontentare tutti, che significa accontentare nessuno. Quindi Si sente nell'aria presente, cioè, si sente l'assenza politica dell'anticristo, si sente la mancanza di una guida di questo politico che guiderà tutto, ma non è ancora apparso l'anticristo. Però l'Europa ha tutte le carte in regola per una politica pienamente anticristo, ci manca solo il capo. Però finché non spunta lui, l'anticristo, l'Europa non potrà fare niente. È un mostro con 27 teste, sono 27 nazioni, ognuno la vuole a suo modo. Comunque, dalle profezie, come sappiamo, ci dicono che l'Europa si schiererà dalla parte degli islamici, se vogliamo conoscere, se vogliamo fare un salto nel futuro, senza bisogno di Nostradamus, va bene, che la Bibbia è molto, molto più chiara, va bene. L'Europa si metterà dalla parte degli islamici, e comunque gli islamici l'hanno già invaso l'Europa, quindi in nessun modo l'Europa potrà mai ignorare la politica islamica anti-Israele. Prima o poi dovrà accordare i suoi strumenti musicali a quelli degli islamici. L'Europa è già un po' anti-Israele e lo sarà sempre di più, ma non ha scelta, perché c'ha gli islamici dappertutto, ha dato la residenza agli islamici, e chi li sposta questi qua? Loro hanno questa religione che ovunque vanno devono controllare, non è, loro entrano come rifugiati, come a Cipro i turchi sono andati come rifugiati, come poveracci, e dopo pochi anni ha detto, guarda quanti siamo noi. Ah sì, a proposito, dimentichiamo di dirvelo, il Corano dice che questa adesso è terra islamica, gloria ad Allah. E così, e allora Cipro, protetto dalla, sponsorizzato con la protezione della Grecia, dice no, questo Cipro appartiene ai ciprioti. E allora cosa ha fatto la Turchia? Ha mandato le navi militari, ha detto no, questo anzi, questo qui invece no, è Turchia questa. E allora i cristiani, le nazioni cosiddette cristiane che non hanno fatto niente, e così Erdogan dice grazie, che è bello avere dei vicini fessi come voi, e ha preso controllo di Cipro. Praticamente è quello che Israele potrebbe fare con i palestinesi, dice oi, noi prendiamo controllo. Invece gli danno una certa autonomia. Quindi se Israele avrebbe permesso ai palestinesi di avere autonomia, avere il suo esercito, finirebbe come a Cipro. Israele lo sa, perché non sono fessi come i cristiani, come persino gli atei europei. Non sono, gli ebrei hanno, siccome loro hanno credono nel Vecchio Testamento, quindi sono un passo, sono molto avanti dell'Europa atea. Quindi loro sanno che se dai una il dito, quelli si prendono il braccio. Gli europei che non hanno Bibbia sono atei, loro sono lì tutti a dobbiamo innalzare le perversioni sessuali, gli aborti, non hanno capito niente. E infatti sì, hanno innalzato il femminismo, gli aborti e le perversioni sessuali e hanno perso tutto il resto. Gli ebrei no, sono anche loro un po' pervertiti, anche loro hanno queste cose, però hanno un limite e si chiama la Torah, Vecchio Testamento. Nonostante solamente il 5% degli ebrei che lo pratica, tutti i resti sono atei, però atei giudei, va bene. Quindi quando verrà l'anticristo in Europa, che succederà all'Europa? È che quando arriva lui prenderà le redini della politica europea. E allora che succederà? E qui andiamo nelle profezie, va bene? Questo dovete studiare il nostro corso biblico, perché sennò qui sembra che sto dando i numeri. Però nel corso biblico io vi do un sacco di scritture, potete controllare, va bene? Se quello che dico è biblico oppure no. Insomma, la Bibbia dice che ci saranno 17 nazioni che si staccheranno dal gruppo dei 27, o forse saranno 28 presto, quindi saranno 18 nazioni, quello che saranno. E guidate da un gruppo di 4 nazioni che si chiama Visegrad, quello della Polonia e l'Ungheria, e si separeranno dall'Europa, va bene, e resteranno in 10. Ora, non è che la Bibbia dice 17 si separeranno, però lo sappiamo perché la Bibbia profetizza, Daniele 7 e Apocalisse 17, che l'Europa sarà formata da 10 nazioni. Va bene? Questo è profetizzato chiarissimo. Quindi, siccome sappiamo che l'Europa sono 27, sappiamo che 17 se ne andranno. Arriverà l'Anticristo e dirà, facciamo questo! Avanti! avanti con gli armamenti, costruire aerei, costruire carri armati, costruire missili. E l'Europa dice, calma, calma, tu stai correndo troppo. E lui ancora di più, armiamoci per la pace del mondo, avanti coi missili, più bombe atomiche, perché? Per la pace del mondo, ovviamente. Preparare i microchip, perché? E per dare più libertà alla gente. La visione è microchippare tutte le zucche quadrate. Ma perché? È la mia libertà. Ma questo ti darà più libertà. Parola mia del signor tal de tali, parentesi, anticristo. Allora di 17 nazioni si separano. Dice, no, no, non ci stiamo noi. E si separano. E allora la Bibbia non dice 17, però dice 10. Dice 10 nazioni rimarranno, dice Daniele 7. E anche Apocalisse 17. Rimarranno e daranno potere alla bestia. Apocalisse 17. Quindi questo è sicuro, questo non sono sparate mie, questo studiatelo. E se non lo capite, andate al corso biblico che vi spiega, però vi spiega con le scritture, va bene? Quindi, quando arriva l'anticristo, allora lui com'è che spunterà l'anticristo? Spunterà come un bravo politico educatissimo, cravatta e tutto. Quindi verrà astuto, sarà astuto, verrà quasi inosservato. Ed è tipico, con lo stile tipico del serpente. Cosa dice Genesi 3? Lo leggiamo o se l'appuntano il riferimento?
Sì, si appunta.
Vabbè, scrivete. Genesi 3:1 dice che il diavolo viene con l'astuzia del serpente. E tutti cosa penseranno? Che sarà il più grande pacifista e statista. Lui parlerà solo di pace. Chi era uno dei più grandi pacifisti del XX secolo? Hitler. Se tu leggi la storia, Hitler parlava sempre di pace. Li ha bindolati tutti. È arrivato Chamberlain, era il primo ministro inglese, è andato nella Germania, ha fatto la pace. È tornato a Londra, fa, avremo pace. Il Führer Adolfo Hitler mi ha promesso, orbo dei miei occhi, che ci sarà pace. Mi ha promesso lui. E detto, lo stimo, è un uomo di parola. Primo ministro inglese, poi licenziato, è arrivato Churchill, il resto lo sappiamo. Quindi è così che prendono potere i vari Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong. Tutto per la pace.
Pace, sì.
Ok, Mao Zedong, gli storici litigano se sono 60 o 70 milioni di morti che ha fatto. E milione più, milione meno. Va bene, Mao Zedong ha ucciso mezza Cina, capito? Per la pace, per l'uguaglianza. E dove è l'uguaglianza? Se non diventarono capitalisti più dell'America, erano già crollati più veloci della Russia. Dove è l'uguaglianza? Vai in Cina a vedere l'uguaglianza. Maserati, Lamborghini, grattacieli. Il comunismo, socialismo, marxismo. Sono frottole per i fessacchiotti. Cioè, fin quando andrò a potere, una pedata in quel posto là e dice non mi servi più, adesso qua comando io. Bene, così va il mondo. Quindi il serpente è astuto, l'anticristo verrà come grande pacifista, uno grande statista, sicuramente avrà tutte le benedizioni e tutto il supporto di quel personaggio, quel certo argentino di Roma. Saranno la coppia politica perfetta. E fino ad Armageddon, vedi Apocalisse 19:20, Apocalisse 20:10, ripeti Angela,
Apocalisse 19:20 e Apocalisse 20:10.
Ecco, questo cos'è questo? Questo parla del il luogo finale dove andrà questo grande politico, nonché anticristo, col signore argentino di Roma. Andranno in quel posto lì. L'anticristo prenderà il controllo e l'Europa dirà, finalmente, il diavolo si è lodato, dirà, è arrivato uno che finalmente ci guida. Va bene, no, questi qui sono un mostro con 27 teste, come fanno a sapere cosa fanno? Non lo sanno. si sono tirati la zappa sui piedi, c'hanno un milione di immigrati che Merkel diceva mandateli a noi, Germania. Dopo un po' si sono stancati subito, capito? E invece di lodare il diavolo hanno detto qua cosa abbiamo fatto, ci siamo sparati una pallotta sul piede. Qua. E dopo Merkel non li voleva più, hanno fatto delle leggi. Dove arrivano i migrati, lì stanno, quindi in Italia, no? Italiani dice, tutti a noi, ma siete voi che li volevate. E no, dobbiamo essere, ci vuole uguaglianza. Quindi praticamente si prendono per giro uno, per, uno l'altro, praticamente. E allora quando viene l'anticristo metterà ordine per l'ordine del diavolo nel caos. Va bene, allora naturalmente la Bibbia dice chiaramente che l'anticristo sarà appoggiato dalla Russia, che si chiama Magog, dall'Islam, e questo lo dice chiaramente Ezechiele 38, e dalle nazioni dell'Oriente, dice la Bibbia. Oriente, qui c'è, chi c'è in Oriente? La Cina. Inizieranno le grandi guerre, inizieranno le vittorie militari contro l'America, perché l'anticristo vuole la saggezza satanica. E in America che respinge Gesù, invece da tenebre a tenebre andare. Quindi iniziano le guerre, va bene, e cominceranno le sconfitte dall'America, sconfitte militari. Per questi dettagli vedi le profezie, vedi questo biblico che vi spiega. Analizziamo, questo biblico si analizza Daniele capitolo 11, tutte le guerre dell'anticristo.
Sì,
c'è tutta una serie di guerre che l'anticristo combatte e vince, e le vince praticamente tutte. E come fa l'anticristo, che Daniele 11 dice diverrà forte con un piccolo popolo? Come fa? C'è la saggezza satanica, c'è i media sotto controllo, le banche sotto controllo, va bene, c'è i politici al salario delle banche. Va bene, quei soldi si è comprato, quei soldi delle banche si è comprato i media, i politici, e praticamente questo, un piccolo popolo, quattro gatti banchieri posseduti, quattro gatti che controllano i media, le multinazionali, e questi pagano i politici, e i politici vanno a televisione, quattro sorrisetti, ti dicono che stanno facendo di tutto, ci pensiamo noi. Hai capito? Quando si sposta dalla videocamera, che vanno in camera a contare i soldi, le bustarelle. E quindi quando viene l'anticristo ha già tutto pronto, c'ha tutta questa gente nel suo taschino, un piccolo popolo, pochi banchieri, pochi media nel senso i direttori dei media e dei giornali, va bene, e i politici. Quindi con questi qua lui comincerà a fare piani e progetti. Dimmi.
Sì, domanda. Questa guerra presente adesso in Israele, tu come pensi che finirà? Cosa succederà? Aumenterà con altre nazioni che entreranno in guerra o finirà subito?
Allora, come la vedo io, in base alle profezie, io questa guerra finirà presto. Va bene, non aumenterà. No, io la vedo finire. Finirà presto, io la vedo, presto terminata la vedo. Adesso è in aumento, io dico che presto finisce. Non appena Israele otterrà quello che vuole e avrà dato una lezione ad Hamas, si fermerà. Però Hamas prenderà una lezione, però non è che cambierà il pelo, ma non il vizio. E gli ebrei lo stesso, gli ebrei perdono il pelo, non il vizio. Non è che si volgono a Gesù, niente, lo rimangono lì con Mosè, 10 comandamenti, Vecchio Testamento, non hanno mica capito, ancora Romani 10 verso 4 che dice Cristo è il termine della legge, loro ancora continuano con Mosè, ma Mosè non c'è più, Mosè, è il cielo. Va bene, Mosè stesso ha messo un sacco di maledizioni su Israele, che se loro non si sarebbero inginocchiati davanti al Signore e ricevuto il Messia, che non l'hanno ricevuto, avrebbero avuto solo maledizioni dopo maledizioni, dove è scritto Deuteronomio 28. Va bene? Infatti sono 2000 anni che Israele, anche di più, nei tempi di Babilonia, Israele va da maledizione in maledizione. Però siccome il Dio di Israele è vero, e allora lui ha detto io sono sposato con l'adultera, per amore mio io ti salverò, così che i pagani non dicono Dio non è stato in grado di salvarla. Invece no, per giustizia mia, non vostra. E alla fine, dopo rapimento, secondo le profezie, va bene, a cavallo tra rapimento e Armageddon, quando noi saremo in cielo, ecco che Israele si converte. Dove lo dice? Lo dice in Zaccaria 12, io spanderò il mio spirito di supplicazione su Israele e guarderanno a me che hanno trafitto. E Apocalisse 13 a 15, dice che terremoto, 7.000 muoiono in Israele, e il resto, che fa il resto? Dopo rapimento, attenzione, si converte a Dio. E questa è la conversione di Israele. Quindi le chiese che fanno un sacco di confusione sulla conversione di Israele, cari fratelli, amici religiosi, cristiani, Israele non si converte adesso, si convertirà dopo la tribolazione. Quindi le vostre insegnamenti biblici sono fasulli, che la Chiesa verrà rapita prima del rapimento e che durante la tribolazione Israele si converte da sola. I cristiani non l'evangelizzano, che sono troppo occupati a farsi rapire, andare in cielo a fare niente, a grattarsi la pancia in cielo, secondo le loro false interpretazioni. Israele si converte da solo durante la tribolazione. Siamo impazziti. Quando più c'è bisogno dei soldati, il Signore li manda in cielo. Ma come? È il momento di convertire, evangelizzare, morire per Cristo. Quindi interpretazioni religiose sono interpretazioni evangeliche, queste sono quelli assolutamente fasulli. E Israele si converte invece durante la si converte dopo il rapimento, alla fine della tribolazione. Va bene?
Sì.
Bene, quindi Israele, io vedo, comunque guarda, basta leggere, comprate i giornali fra poco, continuate a leggere i giornali fra un pochettino e secondo me vedrete che le cose si calmano. Va bene, quindi basta guardare, nessuna grande potenza attualmente si muove o desidera ingarbugliarsi in questo pantano. Non si muove la Russia, non si muove la Cina, non si muove l'America, che se c'è Biden lì che beve Coca-Cola, non gliene frega assolutamente niente, discepolo di Obama, con Trump che si lamenta, ma perché non difendete Israele? E Biden, non ho ancora finito la Coca-Cola. Ha detto però, per cortesia, non è educato che vi sparate. Ha detto così, no? Quindi nessuna potenza si muove, va bene, ma neanche Israele può permettersi di allungare troppo questa guerra, va bene, perché c'ha tutti gli occhi del mondo addosso, tutta la videocamera. Quindi credo che sarà questione di ore, spero, e comunque di pochi giorni. Quindi digli alla sorella Dora che è in Israele, dov'è? Ad Haifa?
Haifa, sì.
Ecco, in Israele, Dora, dolce sorella. Questo è il mio incoraggiamento, perché ci ha appena scritto e ci ha detto che quando sono le sirene devono correre in cantina a nascondersi. C'è un audio su questo?
Sì, ho un audio da mettere da parte di Dora.
Ecco,
ci ha scritto sulla situazione.
Vi faremo ascoltare questo audio di Dora che si trova lì in Israele e ci racconta un po' di cosa sta succedendo. Quindi abbiamo la nostra giornalista di Radio Blast lì presente sul luogo. Si è nominata giornalista, Dora. Niente salario, eh? Grazie, signora.
Tutti volontari nell'esercito di Dio.
Angela, altre domande?
Sì, una domanda ti chiedo da parte di Nika, che dice: buongiorno fratelli, domanda veloce. Visto questa presente guerra tra Israele e Palestina, potrebbe essere questo il momento dove entra in scena l'anticristo per fare il trattato di pace di 7 anni? Che Dio vi benedica, un abbraccio a tutti. Quindi, ecco, sarebbe il momento giusto, opportuno per l'anticristo per approfittarsi di questa guerra e fare un trattato di pace. Tu credi che adesso entrerà in scena l'anticristo?
Ma guarda, in questo momento dice se entra l'anticristo in scena. Ma guarda, io credo che l'anticristo può entrare in scena in qualsiasi momento. Va bene. Questo infatti è la prossima mossa cronologica, guardiamo una scacchiera del tempo della fine, no? A chi è la mossa in questo momento? Beh, io come, almeno come la vedo io, per l'amor di Dio, non sono il Signore infallibile. Però come la vedo io, vedo il grande cancan del virus che succede adesso nel mondo. Io vedo che il virus nel mondo, credo che ha ottenuto quello che volevano e adesso si daranno una calmierata. Si calmeranno. Va bene, quindi buone notizie sul fronte del virus, perlomeno come lo sento io. Quindi la crisi finanziaria che esplode. Quindi mi aspetto che ci sarà una crisi finanziaria di qualche tipo. E poi il patto dei 7 anni, il tempio ebraico. Va bene, sarà il prossimo passo. Il tempio ebraico. Guarda, ho messo una foto sulla radio, l'hai messo sul pomo della discordia?
Non mi ricordo, vado a controllare. Sì, c'è. Sì,
c'è il pomo, c'è, sai, mi è venuta in mente la mitologia del pomo. Cioè, ci sarà, quindi esplode la... io vedo che esplode le finanze mondiali, quindi togliete i soldi dalle banche, investiteli nel posto dove siete rifugiati o vi state per rifugiare. Se dovete viaggiare in un'altra nazione, fate una scappata con l'aereo, va bene? Andate lì, investite, compratevi quello che volete comprarvi ed è lì. E poi tornate in Italia a raccogliere moglie e figli. Parlo così in senso generale. Cioè non teneteli in banca. Oh! Allora, investite in cose solide. Quindi, dicevo, esplodono le finanze, c'è il patto, dopodiché ci sarà il patto dei 7 anni e ci sarà poi il tempio ebraico che sarà il pomo della discordia. Sai la...
In che senso?
Sai la storia mitologica della dea Eris.
No, non la conosco.
No, sono andato a controllare... sul pomo controllato. Beh,
e cosa è?
No, è una mitologia, leggende fantasiose, no? Però a volte c'è un po' di verità dentro, no? Quindi mi ricordo appunto questa mitologica dea Eris. Cosa fa questa qua? Questa qui lancia un pomo che si chiama il pomo della discordia, capito? E c'era scritto alla più bella, sul pomo c'era scritto alla più bella, che c'erano tre donne, tre dee che litigavano chi doveva sposarsi con un dio lì, e non mi ricordo più chi era questo qua, e allora lui doveva scegliere quale delle tre dee sposarsi. Allora questa qui lancia il pomo della discordia e c'è scritto la più bella, tutti volevano essere la più bella, quindi, mm-hmm. quindi caos, lite. E allora la costruzione del tempio, vedo io, sarà il pomo della discordia, capito? Come la dea Eris lanciando il pomo ha fatto litigare e poi secondo la mitologia è scoppiata la guerra di Troia. È lì che è scoppiata la guerra di Troia, che lei ha lanciato il pomo della discordia. Va bene. E allora Israele in certo senso si sta comportando come la dea Eris, virgolette. A tutti i costi, anche a costi di guerre mondiali, vuole il Tempio ricostruito, perché l'ha detto Mosè che ci vuole il Tempio. Il Vecchio Testamento ancora non hanno capito che non vale più questo Tempio. Va bene. Non hanno ancora capito, poveracci. Alla fine lotterà il Tempio? Sì, certo, perché è profetizzato che l'Anticristo entra nel Tempio, che non c'è ancora. Quindi ottiene il Tempio, ma a quale prezzo? Guerre, invasione di Israele da parte dell'Anticristo, vedere Ezechiele 38, le prime 8 scritture, cosa parlano? Invasione di Israele da parte dell'Anticristo. L'Anticristo conquisterà Israele. Va bene, dice tutte le nazioni che lo seguono, Iran, la Libia lo seguirà, la Turchia, Togarma, va bene, e Magog, che è la Russia. E allora, praticamente l'Anticristo arriverà a questo punto, sarà un pezzo grosso all'ONU, e quindi avrà probabilmente i caschi blu e bianchi lì, che già adesso Hamas, Palestina, chiede, sta chiedendo all'ONU che mandino i caschi blu. Adesso sono bianchi. Devo controllare. Sono ancora blu. E allora, vogliono i caschi blu dall'ONU per proteggere dagli israeliani. Israele dice non se ne parla neanche. Questa è casa nostra e qui i caschi blu non entrano. Però quando l'anticristo sarà un pezzo grosso dell'ONU, lui andrà lì con i caschi blu e sequestrerà il tempio che sarà costruito, va bene? E metterà l'abominazione della desolazione. Gli ebrei mica glielo lasciano mettere, mica glielo lasciano interrompere i sacrifici degli animali che adesso non c'è, ma che ci sarà. Mica no, ma sulla, on our dead body, mai. E allora lui arriverà con le truppe dell'ONU, truppe virgolette di pace, e metterà l'abominazione della desolazione. E vedere questo dove è scritto? Questo che è scritto in Daniele 11:31. Quindi l'epicentro delle guerre, l'epicentro, sarà la costruzione del tempio ebraico, sarà il pomo della discordia, che a noi cristiani non ci interessa niente, perché sarà un tempio morto che non c'è lo Spirito Santo come alle origini. Una volta c'è lo Spirito Santo, però quando Gesù è morto in croce, lo Spirito Santo ha infranto la cortina del tempio e lo Spirito Santo è uscito e il tempio con lo Spirito di Dio vivente, con l'arca del patto, è diventato un tempio morto. Quindi costruiranno un altro tempio morto e che sarà il pomo della discordia e scatenerà ogni tipo di guerre. Va bene, quindi il tempio sarà il luogo dove la profezia ci dice che l'anticristo si siederà come Dio. E quindi vedi secondo Tessalonicesi 2:4, l'anticristo si siede come Dio, secondo Tessalonicesi 2:4, e depone la sua abominazione, va bene, Matteo 24:15 e 16, e Daniele 11:31, depone l'abominazione. Questo sarà probabilmente, dico io, probabilmente un computer che sarà necessario per controllare i microchip, il marchio della bestia, in tutte le vittime che lo riceveranno, non lo ricevete. Infatti penso che i vaccini attuali siano un ottimo addestramento che il maligno dà al mondo per insegnargli al mondo ad accettare il marchio che viene, Apocalisse capitolo 13. E 13, va bene, e anche vedi Apocalisse 14, 9 al 13, va bene. Quindi quanto meglio se gli ebrei avessero semplicemente accettato Gesù Cristo e il cristianesimo, che è il vero tempio ed unico di Dio, va bene, vedi 1 Corinzi 3, 16. Il Tempio di Dio, secondo Corinzi 6:16, Tempio di Dio, Efesini 2:21-22, il Tempio di Dio, chi è? Noi. Comunque ne riparleremo, questo qua è un altro capitolo, ragazzi.
Amen.
Qui c'è, voglio...
Amen, ma è bello che la Bibbia ci dice quello che succederà, quindi vediamo questa guerra oggi presente davanti agli nostri occhi in Israele, però la Bibbia ci dice cosa ci succederà. Come verrà l'anticristo? Come finiranno le cose? È bello sapere.
Sì, però se non conosci la profezia non capisci niente.
Eh no.
Tu leggi i giornali e come occhi chiusi e li apri solo per vedere una pozzanghera e dire oh mio Dio, li chiudi di nuovo. Invece la profezia ti fanno vedere la luce oltre il tunnel. Cioè è importante che sappiamo dove stiamo andando, come fai a guidare.
Amen.
Come fai a guidare una macchina e non sai dove stai andando, ma il mondo è così. Sono come degli struzzi con un sacchetto di plastica nero in testa oppure addirittura dentro nella sabbia. Ognuno cerca. Chiedi a chi ti pare nel mondo ateo. Cos'è la verità? Caro mio. E ognuno c'ha la sua. Va
sì,
bene?
Sì. Vado a un'altra notizia sul soggetto. Altre provocazioni tra Iran e America. Giornale ANSA. Nave USA spara colpi di avvertimento verso imbarcazioni Iran. Secondo una prima ricostruzione, alcune navi militari USA che stavano scortando un sottomarino statunitense sono state confrontate da una decina di imbarcazioni iraniane che poi si sono allontanate. La nave militare USA ha sparato alcuni colpi di avvertimento per allontanare le imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Lo riferisce il Pentagono.
Capisci, qui praticamente la belligeranza incredibile, si stanno, capito, due caprette che si scornano, capito, questi qui una parte questi qui hanno la religione, la loro religione che devono morire, per la religione non gli interessa morire. Dall'altra parte gli americani dicono no, ma noi abbiamo tutte le armi atomiche, portaerei, noi siamo la prima nazione al mondo. Sì, però gli manca una cosa all'America, la volontà di combattere. L'esercito americano combatte perché hanno uno stipendio. Invece gli iraniani e tutto il resto, mondo islamico, combattono per un'ideologia religiosa e lo fanno gratis. Americani a malapena, a fatica lo fanno per soldi. America adesso è un po' come l'impero romano quando è caduto perché era basato sui mercenari. E mercenario non gli interessa morire in battaglia, gli interessa il salario. Quindi attualmente all'America c'è un esercito di mercenari. Lo chiamano professionale nel senso che lo pagano con stipendi normali, no? E quindi questi qua non gli interessa morire, gli interessa sopravvivere, andare a godersi i soldi che hanno guadagnato. Comunque qui vediamo una ventina di imbarcazioni che qui c'è la foto. È sulla radio per caso questa?
Sì,
Sì,
sulla
sulla
radio,
radio.
sì.
Che ecco qui circondano, sembra come quando gli indiani in America andavano a attacco dei coloni che andavano verso l'occidente, e i coloni si riunivano i carri e gli indiani giravano intorno sparando. Ecco, questa foto mostra così, mostra le imbarcazioni iraniane che circondano questa cosa è una portaerei, mi pare, la circondano e la sfidano a fare qualcosa. E gli americani dicono, ma noi siamo la nazione più potente al mondo, come possiamo essere provocati così e questi la provocano. Questo credono alla loro ideologia. Va bene, quindi va bene che l'Iran qui cerca di provocare guerre con la superpotenza America. È tutto originato dal suo odio contro Israele. Siccome l'America appoggia Israele, allora qui, se vogliamo distruggere Israele, dobbiamo distruggere l'America. E questo è spiegato in due parole che succede. Quindi un'altra conferma questa è che nessuna politica potrà risolvere il conflitto israele-palestinese. Va bene. Perché la radice non è politica. E quindi non, la politica non lo risolve. La radice è religiosa. Altra prova è che il problema non ha a che fare, va bene, con la situazione politica, ma è completamente così. Si tratta di una guerra religiosa che i politicanti non potranno mai risolvere. Ecco qui vediamo il piccolo Davide, chi è piccolo Davide oggi? 9 milioni di ebrei che combattono contro 1,6 miliardi o 0,7 di islamici. Quindi sono 2 contro 100, 20 contro 1.000. Finora però ha vinto Davide, va bene, nonostante anche Israele c'ha le sue pecche, finché arriverà Cristo, però nel frattempo Dio la protegge. E Israele ancora, fino adesso Israele ha sempre vinto. Questo è con grande sorpresa, va bene, dal mondo scioccato, va bene, che Israele continua a vincere. E gli islamici, quasi 2 miliardi di islamici nel mondo, non c'ho la cifra esatta, quasi 2 miliardi, però non sono addormentati come cristiani. Islamici sono più attivi. Loro credono nel loro Dio, noi non ci crediamo nel loro Dio, loro sì, e loro e il loro Dio sono attivi e noi con il nostro Dio, che secondo noi è quello vero, siamo la stragrandissima maggioranza di noi, sono addormentati e sonno profondo. E per cui si sente parlare solo di Islam, perché loro sono attivi, i cristiani no. Va bene, quindi qui vediamo che la piccola Israele vince contro 2 miliardi di islamici. Immagino cosa succederebbe se i cristiani si svegliassero e andassero all'attacco con Gesù, con l'amore, con il Vangelo, con l'evangelizzazione. Ma i cristiani non lo faranno. Perché? Perché hanno abbandonato il Signore. Va bene, sono seduti nel mondo ateo e non gli dispiace. Che seguire Gesù costa fatica, costa soldi. Devi investire nel Vangelo, i tuoi viaggi. Devi investire tutto quello che hai. A me mi costa tutto, va bene, mandare avanti questa piccola missione. Tutto investito nel Vangelo, nient'altro. Tutto, tutto, tutto nel Vangelo, nella salvezza delle anime, nella predicazione della salvezza, nel nutrire le pecore, aiutare i fratelli. Quindi se chi segue il Vangelo, veramente il Vangelo, gli costerà tutto. E questo è un prezzo che pochi vogliono pagare. Va bene. Paragonato all'Islam invece che vuole, è disposto a morire per Maometto. Il cristiano non è neanche disposto a vivere per il suo Gesù. E questa è la situazione. Per questo che Dio è scocciato, scocciato il Signore. Sono scocciato, dice Dio, e per questo manderò l'anticristo a svegliarvi, o Laodicea. Il Signore benedice quelli che si alzano, che sono l'eccezione, l'eccezione che conferma la regola. La regola è Laodicea, l'eccezione è Filadelfia. Dove li vedete Filadelfia? Li vedete che si danno da fare. Evangelizzano quando possono, evangelizzano chi possono. E Laodicea sono cristiani. Sì, cristiani, sì, piangono, sì, cantano, sì, bei canti, li ascolto anch'io, ma quando è finita la canzone tornano al mondo e sono come il mondo, che non sia detto di noi, fratelli.
Amen. Amen. Posso leggerti un commento arrivato 5 minuti fa da parte di Michele? Dice: sto ascoltando la diretta. Io credo che nella striscia di Gaza scoppierà una sorta di guerra civile perché il popolo è stanco di Hamas, che da 15 anni governa senza elezioni con una dittatura. Ora il popolo rimpiange il partito di al-Fatah. Per questo Israele non concede tregua, perché vuole azzerare Hamas il più possibile.
Sì, può anche scoppiare una guerra civile, ma anche se scoppia una guerra civile, cosa speri? Che diventano amici con i palestinesi, finalmente finiscono i conflitti. Non so, può anche scoppiare una guerra civile, possono anche buttare giù Hamas, però cioè l'Iran manderà altri estremisti con un nome diverso, cambieranno maschera e alla fine, perché vedi. Gli estremisti di Hamas lì sono un po' come le multinazionali nel mondo occidentale, che alla fine comandano sempre loro. Due cose completamente diverse, ma per modo di dire, per mostrare come alcuni pochi, però uniti tra di loro, comandano loro. Così come i cristiani sono sotto i piedi delle multinazionali e neanche si lamentano. E così Al-Fatah, quello che suo fratello dice, praticamente sono gli islamici moderati. Però gli islamici radicali, che li chiami come vuoi chiamarli, Hamas, sono gli islamici radicali. Loro condannano gli islamici addormentati, come io, per esempio, critico la Chiesa mezza morta. Capito? E allora alla fine la spunteranno sempre loro. Ci sarà una guerra civile, magari buttano giù Hamas, lo vedrò quando lo vedrò, ci crederò quando lo vedrò. Però l'Iran, e anche adesso sta cominciando la Turchia, manderanno sempre i loro estremisti, questi 2000 missili che gli era portati lì. Poi 2000 missili non sono zuccherini. E come sono entrati lì però sono arrivate delle navi turche lì, sono arrivate delle navi che hanno scaricato questo e quell'altro, quindi la Turchia ha mandato. La Turchia, l'Arabia Saudita, l'Iran mandano queste cose, magari facendo finta che è Croce Rossa, insomma, la mezzaluna. Quindi sì, ma potrà anche succedere, ma fratellino non cambia niente. Che le profezie dicono che ci saranno guerre, dicono che l'Islam invaderà Israele e la controllerà. Quindi il modo che tu parli dal punto di vista politico.
Sì.
Però, fratello, io ti consiglio non confidare nella politica, non confidare che i palestinesi si stancano di Hamas o che il mondo si stanchi del diavolo, eccetera. No, non avverrà. Capisci? Se non è in un modo, sarà in un altro. Capito? Gli americani credevano che mettendo fuori gioco l'Iraq, Saddam Hussein, e portando il caos in Iraq, che lo hanno fatto? Avrebbero concluso cosa? Uccidendo Gheddafi? Non hanno concluso niente perché il problema è la lotta spirituale. E quindi adesso non c'è più Iraq, ma adesso c'è l'Iran. Adesso si pentono, era meglio che lasciavano Saddam Hussein che controllava l'Iran. va bene, e ha fatto anche la guerra contro l'Iran e non l'ha persa. Quindi adesso però la CIA non gli stava bene, la CIA voleva eliminare Saddam Hussein. Lo ha fatto e si è tirato la zappa sui piedi, perché adesso quello che Saddam faceva dall'Iraq adesso lo fa Hamas dalla Palestina. Quindi non ho speranze che i palestinesi insorgeranno, così come non ho speranze che insorgano gli italiani a mandare i politici di Roma come immigrati in Africa. Dovremmo andare a Montecitorio e mettere tutto, quando svuotano una nave di immigrati, mettere tutti il 99% almeno di Montecitorio, senatori e parlamentari, e mandare tutti in Africa a fare del bene. Ma non avverrà. Perché? Perché Dio di questo mondo è il diavolo.
Amen.
Va bene?
Ascoltiamo questo messaggio audio ricevuto da Israele da parte di Dora. Nell'audio lei non dice, però via email, tu Giuseppe hai chiesto se lei e la sua famiglia hanno una cantina dove rifugiarsi, e le ha detto che qua in Israele tutti gli edifici, le costruzioni, si fanno con delle camere di sicurezza sotto, proprio per queste situazioni di guerra. Perciò quando la sirena inizia scendiamo subito.
Io gli stavo dicendo, mi raccomando, Presidente della Serena, vai subito nel rifugio. Sì, il Signore è il tuo rifugio, sì, il Signore, però il Signore vuole che cooperiamo. Però lei, Dio la benedica, dice che ce l'ha già il rifugio, che infatti è vero, in Israele ci sono queste leggi che ogni edificio deve avere il rifugio. Grazie Gesù. Allora, cosa dice l'audio?
Ascoltiamo questo audio da parte di Dora.
Grazie Dora, Dio ti benedica e ti protegga lì in Israele e con tuo marito, la tua famiglia. Amen. Sei nella nostra preghiera.
Amen.
Buonasera cara Angela, buonasera fratello Giuseppe e a tutti voi. Sono Dora, ci si risente di nuovo. Oh, da me sono 18:30, perciò buonasera. Qua è un po' così, non sono giorni bellissimi direi. E diciamo che è cominciato tutto da fratello Giuseppe, lo sa, il monte di Olivo a Gerusalemme. Da sempre lì è una zona di arabi, abitano musulmani anche cattolici. Siccome a Gerusalemme costruiscono, a quanto pare c'è una particella che la volevano dare ai ebrei. In una parola, qualche famiglia, più di una famiglia, da oggi al domani dovevano evacuare le case e andare da un'altra parte, così, con la forza. E da tutto, da lì è cominciato tutto. E poi è cominciata nella striscia di Gaza finché è arrivata nell'Israele stessa, arabi contro ebrei, ebrei contro arabi. Di notte non è un bel vedere, perciò mi faccio le mie cose di giorno e di sera sto chiusa in casa, si bruciano i negozi, si bruciano le auto, si ammazza la gente, dappertutto quasi, in tutte le città. A Tel Aviv di più, in zona di Tel Aviv è molto più difficile. Poi da Gaza arrivano i missili, da Tel Aviv partono i missili a Gaza. Sono abituata perché vivo qua più da 35 anni ormai, ma non lo so. Non vi dico la verità, ho una tranquillità dentro di me ormai, se come sapesse che qualcuno mi protegge. Non lo so come mai, non ho paura, non sto tranquilla. Poi solo Dio saprà come finirà, ma per quanto lo vedo io siamo già nella direzione della fine, è già cominciata. Ci odiamo, ci siamo uno contro l'altro, l'ebreo contro l'arabo, arabo contro l'ebreo. Così, da oggi a domani. Perciò tutto quello che hai scritto è pura verità. Speriamo che Dio protegga veramente le sue anime, perché la gente è molto, 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 molto cattiva, ma molto cattiva. Si sono distanziati tantissimo da Dio, ma se lo nomini ti guardano come non so cosa. Perciò sto buona, tranquilla, mi faccio le mie preghiere e spero tanto in un mondo migliore. La speranza almeno ci deve sempre essere, anche se ormai si sa come finirà. Vi saluto, un abbraccio grande grande, grazie per tutto quello che fate per me, per tutti noi che vi ascoltiamo da tutte le parti del mondo. Che Dio vi protegga, così anche voi proteggete noi con quello che potete fare. Vi abbraccio tanto, tanto, tanto e vi amo tanto. Grazie, grazie, grazie.
Grazie Dora. Amen, amen. Preghiamo per voi che il Signore vi protegga, vi guidi, vi parli come agire, come muovervi. E il Signore è con voi, perché tutta la tua famiglia è cristiana. Abbiamo conosciuto anche tuo marito e siete tutti con Gesù. Quindi il Signore è con voi. Grazie, Signore. Grazie per questo messaggio, per queste notizie. Dio ti benedica.
Amen, amen. Grazie, Dora. Ti benedica, sei benedetta, Dio ti protegga, sei protetta.
Amen.
Lei ha detto che non è preoccupata. 35 anni che è in Israele, lei ha detto che non si è abituata. Alleluia, no?
Sì.
È una sorella forte, lei.
Sì, sì. Quello sì.
Molto forte, sì. La vista che lei c'ha. Bello, bello, bello. Sì, forte, Dora. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Quindi dice in Israele è meglio che non parli di Dio. Ci sono cristiani, ci sono ebrei, ci sono islamici. Lei sta parlando uno contro l'altro, non sta parlando della striscia di Gaza palestinese. Mm-hmm. Sta parlando degli arabi islamici in Israele.
Mm-hmm. Sì, sì.
Perché dentro Israele c'è anche il partito islamico.
Mm-hmm.
Nella Knesset c'è anche la loggia islamica. E gli arabi sono, diciamo, maggioranza degli arabi in Israele sono islamici.
Amen.
Allora, in conclusione, vedo che i fratelli ci scrivono e ci dicono che la situazione politica, che il popolo palestinese si solleverà contro Hamas. D'accordo, d'accordo, però non avverrà, fratelli. Ci saranno cambiamenti tra i palestinesi, sono quelli che si lamenteranno, ma non cambierà molto. E riguardo agli ebrei, nonostante non sono ancora il popolo di Dio, okay, ecco che Dio però già inizia a proteggerli da 48, 1948 in poi, ha iniziato a proteggerli in vista della loro conversione che sarà dopo il rapimento. Va bene, e quando allora torneranno di nuovo a essere suo popolo. Andiamo a Ezechiele 39.
Sì.
Che ne chiude, sì.
Ezechiele 39?
Sì, 21 e 29.
21.
Ci sono profezie sul futuro di Israele. Prestate attenzione alle profezie, perché vi dicono che succederà.
Ezechiele 39, 21 a 29.
Sì, capito. Ezechiele 39 cos'è? Diciamo il seguito di Ezechiele 38. 38 sarebbe Gog, che è seguito da Magog, Russia, invade Israele. Va bene, Ezechiele 38. Nel 39 vediamo la distruzione di Gog, l'anticristo, e viene distrutto in Israele. Va bene? E questo è il finale. Questo dopo la distruzione di Gog, l'anticristo, in Armageddon, in Israele, succede questo. Andiamo verso 21.
Io manifesterò la mia gloria fra le nazioni. Tutte le nazioni vedranno il giudizio che io eseguirò e la mia mano che metterò su di loro. Da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio.
Capito? Dal Armageddon. Dal giorno in poi tutti lo conosceranno. Andiamo.
le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità, perché mi era stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada.
Capito? Quindi Israele è deportato quando? E nel, dopo la distruzione del Tempio, dai Romani in poi, 70 d.C., Israele viene distrutta e vengono deportati in tutto il mondo. Israele era una popolazione grandissima rapporto al resto. Oggi gli islamici sono quasi 2 miliardi, oggi ci sarebbero stati quasi 2 miliardi di ebrei nel mondo, solo che si sono messi sotto le maledizioni di Dio, Deuteronomio 28, e il Signore non li ha benedetti. Infatti una delle maledizioni di Deuteronomio 28 era: se voi vi ribellate, voi rimarrete in pochi. Infatti tra che si sono convertiti a diventare cattolici, evangelici, sono diventati cristiani gli ebrei, altri perseguitati, altri atei, ormai sono una ventina di milioni in tutto il mondo. Quindi niente. Va bene, avanti.
Verso 24. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni e ho nascosto loro la mia faccia. Perciò così parla Dio il Signore. Ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome.
Ok, attenzione, quando dice ora, lì ci potete scrivere 1948. Mm-hmm. Va bene? Perché nonostante la Israele, che qui Ezechiele sta parlando, che è la Israele in Babilonia, nonostante tornò in Israele, tornò nei giorni di Ezra e Neemia, e i profeti Zaccaria, Agai, ricostruirono il Tempio. Però il grande ritorno è stato nel 48. Va bene? Avanti.
26. Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me, quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi.
Attenzione, a questo punto, verso 26, cronologicamente, questo dovete collocarlo dopo la distruzione di Gog, l'anticristo, ad Armageddon. Quindi Dio sta parlando qui al popolo post-Armageddon. Qui siamo all'inizio, alright, a threshold, all'inizio del millennio, capito? Qui inizia il millennio. Qui c'è il Tempio ricostruito adesso. No, non credo che sia il Tempio che ricostruiranno sotto l'Anticristo, no, no. Credo che è un altro Tempio che avrà altre misure, che le vediamo in Ezechiele 40, il capitolo successivo, inizia la costruzione del Tempio di Dio. Però questo Tempio di Dio non è quello che farà che permetterà l'Anticristo di fare, ma sarà un Tempio enorme. Ezechiele 40, fino alla fine del libro, ti dà le misure del Tempio ed è enorme. Non c'è più la moschea islamica da fastidio. Lì la spianata delle moschee sarà spianata sul serio, con i bulldozer, e faranno un Tempio che è allucinante, che tutte le nazioni del mondo dovranno mandare rappresentanti, come fanno alla Mecca per l'Islam, dovranno mandare rappresentanti ad onorare il Padre di Cristo, il Dio Yahweh. Ci siamo? Cercate di capire le profezie, fratelli, per cortesia fate il corso biblico. Io, va bene, io ci ho messo più di 40 anni, va bene, a mettere insieme questo corso. Voi in 448 lo fate, non sprecate questa possibilità, perché quando evangelizzate le pecore, quando siete in una prigione perseguitata dall'Anticristo, dovete meditare su queste scritture, non sulle le mie fratello Giuseppe e la sua barzelletta, ma le scritture che vi do dovete meditarle, capirle e anche memorizzarle, così che potrete insegnare ai vostri compagni di carcere, alle pecore che incontrate adesso. E quando parlate, se volete avere autorità, la prendete da me, dice il Signore Dio. La prendete dalla mia parola se vi manca autorità. Quando parlate con un prete che non crede, che è fuori binario, prendete la mia autorità, dice il Signore, dalla mia parola e fategliela vedere. Bang, bang, apri la Bibbia e faglielo leggere. È così che io ho mutulito un sacco di preti. Scusi, possiamo leggere questo? Va bene. E si sono ammutoliti esattamente il contrario che stavano dicendo, si sono convertiti, ma neanche per il fischio. Avanti, Angela.
Sì, parlavi del Tempio.
Fratelli, mandate commenti se ne avete. Va bene.
Allora, dici che durante il millennio sarà costruito un altro tempio molto più grande?
Secondo me ci sarà un quarto tempio costruito, che è quello di Ezechiele 40.
E cosa succede con il terzo tempio, che sarà costruito all'inizio dei 7 anni?
Ah, quello dovrei chiedere alla ditta dei bulldozer.
E perché?
È perché non credo che l'anticristo glielo farà costruire con le misure di Ezechiele 40. Credo che qualcosa, sì, sarà molto più potente della moschea islamica che c'è adesso, per questo è che lo si metteranno in invidia. Ma caspita, quindi siamo diventati la Cenerentola noi. Però sarà, certo, sarà imponente, ma niente a che vedere, cioè non niente a che vedere col tempio di Ezechiele 40. Ci vorrà tutta la spianata delle moschee e dovranno venire tutte le nazioni, dall'Arabia Saudita, dall'Iran, dalla Turchia, dalla Siria, dall'Indonesia, da tutte le nazioni islamiche, oltre tutte le altre, dovranno andare a fare pellegrinaggi ogni anno, mandare delegati, come succede alla Mecca islamica. E perché adorare in un tempio, che adesso il tempio è Cristo? Perché non ci crederanno a Cristo. E alla fine del millennio ancora si raduneranno intorno al diavolo uscito dalla prigione per circondare la città dei santi, vedi Apocalisse 20, ma fuoco dal cielo, Apocalisse 20 verso 9 e 10, scende e li brucia tutti. Dopo millennio, quelli che saranno contro il Signore, che non si saranno convertiti nel millennio, saranno ancora come la sabbia del mare, Apocalisse 20. Avanti.
E finisco di leggere Ezechiele 39?
Ma forse sì.
Verso 27. Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni.
Alleluia, in tante nazioni rimarranno a bocca aperta, spalancata. Oh, guarda, ma allora era il vero Dio, il Dio dei giudei cristiani, quello vero. Sì, Signore. E perché non si è mostrato così che ci costringeva a credere? Perché no, deve essere per fede. Avanti, Angela. Prosegui per fede.
Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio, quando, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi.
Quindi gli ebrei sparsi per le nazioni del mondo, perché? Perché Dio li ha mandati, perseguitati dai nazisti, dai nazisti tedeschi, dai nazisti cattolici, e dai nazisti dell'Inquisizione, eccetera, e da Lenin e Stalin, e dagli islamici di oggi. Chi è che li ha mandati in queste nazioni? Dio. Perché? Perché hanno abbandonato il Signore e hanno respinto il loro Messia. Avanti.
Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio il Signore.
Esatto, come dice in Zaccaria 12, spargerò il mio spirito di supplicazione, Zaccaria 12, ed essi guarderanno a me che mi hanno crocifisso. Quindi, va bene, non è Zaccaria profetizzava prima del ritorno completo di Israele a Gerusalemme, prima, e non si riferiva al ritorno da Babilonia, ma si riferiva al ritorno del tempo della fine, come lo sappiamo. Perché guarderanno a me che mi hanno crocifisso, va bene, che mi hanno forato le mani e i piedi, che mi hanno ucciso. Guarderanno a me. Va bene? Andiamo avanti?
Amen. Sì, ho finito. Fino a 29.
Ecco. Aspetta che ti cerco una scrittura.
Amen. Quindi qui vediamo la conversione di Israele e che Dio li ristabilisce come popolo di Dio. Ma perché tornano a Cristo, come sappiamo anche da Apocalisse 11.
Ecco, guarda, leggi, ho trovato la scrittura Zaccaria 12:10, che la commendiamo un po' e poi andiamo oltre.
Zaccaria 12, verso?
Verso 10.
10.
Spanderò. Puoi cominciare dal 9, che sta parlando delle nazioni che odiano Israele.
Verso 9. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Quale giorno?
In quel giorno.
Quale giorno?
Qui parla di Armageddon.
Esatto.
Il giorno del Signore.
Angela. In quel giorno Armageddon distruggerò tutte le nazioni Capisci? Quindi che non si illudano i 2 miliardi di, i 2 miliardi di opponenti contro Israele. I 2 miliardi perderanno, i 9 milioni vinceranno, non si illudano. Perché? Perché una minoranza con Dio diventa maggioranza. Va bene? Avanti con verso 10, attenzione.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafito, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un unico figlio, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito.
Ma come si convertono? Perché piangono amaramente, Angela, se si convertono?
Perché è un pentimento dei loro peccati,
sì,
che hanno crocifisso Gesù.
Sì, ma io quando mi sono salvato, io ero tutto pieno di gioia. Come mai questi che piangono amaramente?
Perché sono loro che hanno ucciso Gesù.
Si rendono conto, dice, caspiterina per la dindirindina e la dindirindona, sono 2000 anni che noi malediciamo il nostro Salvatore. È proprio così. E quindi piangeranno amaramente. Quindi qua dice, guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, va bene, cioè guarderanno a me che hanno trafitto, come vuol dire trafitto? Si può dire crocifisso. Salmo 22, mi hanno forato le mani e i piedi, incredibili profezie, per chi ha occhi per vedere, pochi. In ogni caso, l'Occidente senza Dio non è in grado di capire cosa. L'Occidente non capisce che se non sostiene Israele, e non lo sosterrà, consegnerà il mondo a chi? Alle 50 nazioni islamiche, e in più alla Russia, alla Cina, le quali, in funzione anti-Occidente, parteggiano per l'Islam. Va bene? Va bene, quindi Russia e Cina stanno da parte dell'Islam, però in funzione anti-America. Non è che a loro gli interessa, che la Cina non vuole i musulmani. Infatti li sta riprogrammando, li sta rieducando. La Cina non vuole Islam, però parteggia per l'Islam in funzione anti-America. Quindi, com'è che si dice? I peggiori nemici dei miei nemici sono i miei migliori amici. Quindi anche se non sono islamici, né Putin, neanche Xi Jinping, per adesso sono, virgolette, islamizzati anche loro. Perché? Perché quelli sono nemici dell'America,
sì,
quindi
sì,
ben vengano. Insomma, l'America con la sua politica di cowboy ubriaco, cos'è che sta combinando? America tutta altezzosa, ubriaca di presunzione, sta costringendo le parti politiche più diverse, più disparate, a unirsi.
Oh.
Perché? Perché gli americani, siccome avevano così tanti soldi, dollari, Hollywood e forze militari, non avevano più bisogno di Dio. E adesso, come Salomone che si è messo ad adorare nei templi delle sue mogli pervertite, anche l'America si è messa ad adorare nei templi dell'aborto, i templi dell'omosessualità, i templi delle perversioni sessuali. Capisci? E allora cosa fa Dio? Dice, ok, il Signore è un gentiluomo. Dice, non mi volete, me ne vado. Il Signore in punta di piedi è uscita dall'America. E l'America non si è neanche reso conto che sta in un pozzo nero, non si rende conto perché è tutto pieno di hamburger, Hollywood, soldi e perversioni sessuali. Dice, oh, come stiamo bene, noi siamo il popolo. Quale popolo sei? Il popolo del diavolo sei diventato. Dio me ne dica i pochi 4 gatti cristiani che sono rimasti, pochi. Dico, dei cristiani veri, perché... Angela, io...
Sì, una conferma, un articolo dalla Repubblica, una conferma, dicevi che i nemici di America si stanno unendo. E dice la Repubblica, l'alleanza del drago cinese e dell'orso russo. L'Europa deve tremare?
La Repubblica è un giornale marxista.
Pechino e Mosca non coordinano propri movimenti, eppure diventa sempre più difficile sottolineare le loro differenze. Il riavvicinamento tra le due potenze autocratiche sta assumendo dinamiche inquietanti.
Capito? Tutto un tratto questi qua si sono riscoperti amici, che la Russia e la Cina non si sono mai potuti, hanno fatto guerre, perché sono confinanti. però a mali estremi, estremi rimedi, cioè siccome l'America è talmente insopportabile, e dice beh, facciamo amicizia così che almeno ci l'unione fa la forza. Allora Putin ha detto da e Xi Jinping ha detto ok in cinese, non so come, non so come si dice ok in cinese.
Sì.
Va bene, guarda, qui c'è una, cos'è che dice questo articolo? Nel momento in cui la Russia...
Nel momento in cui la Russia raggruppava un esercito di 100.000 soldati al confine con l'Ucraina, la Cina inviava un numero record di aerei da combattimento nella zona della difesa aerea di Taiwan. E se entrambe le guerre scoppiassero contemporaneamente, in quel caso, per Pechino e Mosca sarebbe più facile vincerle. Molti analisti americani ritengono che gli Stati Uniti non siano pronti a combattere su entrambi i fronti.
Quindi guarda, le profezie ci dicono, quindi torniamo alla cronologia biblica qua, ci dicono che ancora prima di Armageddon, Israele e l'America avranno perso la guerra e l'Islam, appoggiata dalla Russia e Cina, vincerà, anche se solo per pochissimo tempo. Quindi l'America sarà messa fuori gioco prima di Armageddon. Quindi, ed essendo l'America fuori questione, ecco che possono invadere Israele. Perché l'America non vuole mollare Israele, non perché gliene frega niente che sono ebrei, ma semplicemente perché è la nazione che gli dà autorità nel Medio Oriente. Loro non vogliono che tutto il Medio Oriente sia islamico. Fin quando loro hanno Israele lì, va bene, e allora l'Islam non può fare e sfare a suo modo, per cui difenderanno Israele fino all'ultimo, e infatti lì succederà una guerra atomica che l'America sarà distrutta, vedi Apocalisse 17 e 18. Allora guarda, in conclusione chiediamo al Signore qualche scrittura. Giovanni 16, così dice il Signore in conclusione, Giovanni 16:33.
Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Alleluia. Apocalisse 6:9. 6:9 all'11. Avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Dora in Israele, avrai tribolazione, ma fatti coraggio.
Apocalisse 6:9-11. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro.
Capito? Quindi quando chiedi al Signore che ti protegga, Dio c'è un grande libro, c'è il libro della sposa di Cristo, dell'agnello, c'è il libro anche dei martiri che dovranno essere uccisi. Dio sa tutto, conosce il futuro, sapeva che Gesù sarebbe stato ucciso e sa quali sono i cristiani che dovranno essere martirizzati. Quindi mettiamoci l'animo in pace. Se dobbiamo morire come martiri, moriremo tranquilli. Quindi distogliere gli occhi dalla proprietà, la mia casa, la mia terra, i miei soldi. Distogliere gli occhi, magari siamo chiamati ad essere martiri. Ok, la mia casa, la mia terra, lasciate che litigano gli avvocati e degli eredi. Noi occhi su Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Matteo 5:3-9.
Matteo 5:3-9.
Sì, questa è la conclusione che ho sentito dal Signore dopo tutta questa robaccia del mondo. Cosa dice Gesù? Dice Gesù di odiare di più i nemici? Dice di... No, non dice questo. Dice di prepararsi alla guerra? No. Speriamo che i palestinesi insorgano, cacciano via Hamas e sarà paradiso sulla terra. non avverrà, ma li potranno anche cacciare via, solo che ne arriverà uno peggio, Gog e Magog. Avanti con Matteo 5, concludiamo con la parola di Dio.
Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati.
Beati i mansueti,
perché erediteranno la terra.
Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché a loro misericordia sarà fatta.
Beati puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati quelli che si adoperano per la pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Alleluia.
Amen. Matteo 5, 3 a 9.
Al Signore. Grazie Gesù, ti benediciamo Signore. Grazie Signore che possiamo contare su di te. Grazie Signore che tu sei il nostro Dio. Grazie Signore Gesù che nella tempesta, nelle difficoltà, nei missili che volano, noi possiamo guardare a te, Signore, che quando ti abbiamo nel cuore, Signore, Signore, è facile in chiesa cantare che siamo disposti a morire per te, facilissimo, ma quando i missili volano, Signore, la nostra fede viene messa alla prova. Quando c'è l'anticristo, quando sappiamo che saremo uccisi, allora saremo o gioiosi perché vedremo il nostro Signore, oppure terrorizzati perché siamo sempre stati a mezzo cuore. Signore, vogliamo essere a cuore pieno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ishkacher Yerushalayim Tishkach Yemini Tidbak Neshoni Lechiki Im lo Eskerchi Im Eshkacher Simchati.